Bufala in tavola di Nicoletta Carbone.
Avete quell'angorino? Quell'angorino bello che ci fa dire l'ora di sederci a tavola e ce lo fa dire con gioia. È giusto, la nostra pancia ci avverte che è arrivato il momento di sedersi alla bufala in tavola. Meraviglioso, lontani ma vicini. Mia nonna mi diceva: sacchi in piedi non ce ne stanno, e aveva assolutamente ragione lei, che era la regina delle tavolate. Io, se chiudo gli occhi, mi vedo piccola in questa tavolata lunghissima, e ricordo, magari non era lunghissima, mi sembrava però affollata sotto un bellissimo pergolato. Io credo che in questo momento le immagini ci aiutino, e allora io vi chiedo, sui nostri social, ditemi, raccontatemi la tavolata del vostro cuore, chiudendo gli occhi, in un momento felice. Con chi siete seduti a tavola? Dove siete? Quanto è lunga la vostra tavolata? Quanti amici sono accanto a voi? Allora io intanto vi aspetto.
Libero di essere me stesso, libero di camminare, andare in giro, puoi mostrare a tutti quanti la mia pancia.
Allora, la vogliamo invitare la nostra pancia? Beh, certo, c'è, come non invitarla. La mettiamo proprio a capotavola e parliamo di lei. È la nostra festeggiata, impariamo ad ascoltarla. Se noi impariamo ad ascoltarla, lei è un po' una suocera, si lamenta, borbotta, si gonfia, tende, dolente. Va bene, però è proprio al centro, è un po' l'ombelico della nostra salute, la nostra pancia. Se impariamo a riconoscere quello che ci dice, allora ci possiamo fare anche in quattro per assecondarla, e contenta la pancia, contenti noi. Oggi ho invitato una coppia di esperti. Gabriele Prinzi, buongiorno dottore.
Sì, ciao, buongiorno.
Medico, specialista in chirurgia d'urgenza e clinical risk manager, uno studioso raffinato di microbiota da tempi non sospetti. Dottor Prinzi, dico così. Accanto al dottor Prinzi, la dottoressa Livia Emma, che è dietista, specialista in scienze e tecnologie agroalimentari, e ha fondato insieme a una collega, la dottoressa Busa, la scuola Microbioma, e lavora presso un ospedale torinese che io conosco bene, che è il CTO. Dottoressa, buongiorno.
Buongiorno a te Nicoletta e buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano.
A proposito di tavolate, ritorno un po' a Torino, che è la mia città dove sono nata e cresciuta, e quindi poi noi sentiamo le emozioni nel cuore ma anche nella pancia, perché la pancia è molto emotiva, Le emozioni un po' della pancia sono un po' lo specchio delle nostre emozioni, e a tavola possiamo avere anche, no, delle emozioni, delle belle emozioni. Dottor Prinzi, parto proprio da lei. Sedersi in compagnia, in un clima disteso, bello, festaiolo, come quello della domenica, anche se non possiamo magari festeggiare con i nostri amici, ma cerchiamo di rendere bella la nostra tavola e cerchiamo di proteggere questi momenti, perché sono momenti di salute, non solo perché ci nutriamo, ma perché a tavola mangiamo, ma mangiamo anche le nostre emozioni.
Sì, è vero Nicoletta, tra l'altro la qualità della nostra presenza, la qualità delle nostre emozioni a tavola è proprio legata alla salute dell'intestino, della pancia. Esistono ovviamente delle tradizioni antiche che affondano ovviamente nell'esperienza che poi ci ha passato Ippocrate, ma dall'altro lato, quando io mi siedo a tavola e mi preparo a mangiare, un po' per la nostra, diciamo, per la nostra ancestrale provenienza dal mondo animale, la mia tranquillità, la mia serenità permette alla pancia di digerire nella maniera corretta e di assorbire quello che serve. Non è un caso che, per esempio, nella medicina cinese lo stomaco è considerato l'organo che fa il mondo a mia misura, e quindi ho bisogno di essere concentrato in quello che sto facendo per permettere al cibo di raggiungere il suo obiettivo, che è quello di nutrirmi, ma contemporaneamente noi non ce ne rendiamo più conto, ovvero ritmi frenetici ce ne allontanano, la qualità delle mie emozioni sono legate al silenzio, alla buona compagnia, tanto quanto alla buona tavola. Ecco che questa potrebbe essere una delle prime cose da consigliare alle persone, ai pazienti, di quanto la compagnia e i pensieri che ci portiamo sulla tavola influenzano tanto le emozioni quanto la digestione.
Dottor Prinzi, allora, oltre che a invitare i nostri amici a sedersi con noi, oggi alla tavola della bufala in tavola noi diciamo anche fatelo con il giusto stato d'animo. Mettiamo un po' da parte le preoccupazioni, le arrabbiature, quei pensieri ricorrenti. Ecco, sediamoci a tavola e proviamo a sorridere. Già questo ci, vero, ci risintonizza. Anche,
questo sì,
vero?
Assolutamente, assolutamente. Tu considera che qui passiamo da Ippocrate alla scienza moderna, quello che noi sappiamo di sicuro è che i pensieri, l'eccesso di pensieri, ovvero essere preoccupati su qualche cosa, impegna una parte del nostro sistema ancestrale, che è il cosiddetto asse dello stress, l'asse tra ipotalamo, ipofisi e surrene, come se ci fosse un segnale d'allarme. E come animali, diciamo, se c'è un segnale d'allarme, io e la mia attenzione è rivolta all'ambiente, a quello che può essere il pericolo, e ovviamente tolgo necessità, priorità e risorse alla fase digestiva, perché se devo proteggermi da un pericolo, l'ultima cosa che mi interessa è sedermi tranquillo e assimilare del cibo.
Certo, dottore, noi sappiamo bene che quando si facevano i pranzi di lavoro, ecco, ci si alzava e poi per tutto il pomeriggio si aveva un mattone nello stomaco.
Pancia, sì.
Ecco. Ma io passerei alla dottoressa Livia Emma, perché dottoressa, il cibo è causa a volte di tanti problemi, ma lo sappiamo, è anche un meraviglioso alleato della nostra salute, e anche il cibo può condizionare e influenzare le nostre emozioni.
Certo, assolutamente, e a volte sono le nostre emozioni che ci portano a consumare determinati alimenti.
Esatto.
In particolare, specie i dolci, ovviamente, perché sono quelli che ci ricordano un pochino, ci riportano un pochino alla mamma, alla dolcezza della mamma quando siamo stati allattati, o comunque quei momenti comunque di coccola. Quindi spesso cerchiamo nel dolce una coccola in un momento magari particolarmente così delicato, in cui siamo un pochino più indifesi, ed effettivamente un motivo c'è, perché in particolare per i dolci che contengono cioccolato sono ricchi di triptofano, che è il precursore della serotonina, che è l'ormone che ci fa star bene. Quindi c'è anche una motivazione chimica, se vogliamo, nella ricerca di determinati alimenti. E quindi a volte, perché no, concediamocela questa coccola, magari con, anche se piccolina, ecco, perché anche piccole, diciamo, soddisfazioni alla fine ci possono fare stare meglio. Il problema è quando ovviamente si esagera, perché se la coccola è un colmare un vuoto,
è un coccolone.
Allora, un problema poi.
Noi ci fermiamo un attimo, ma ritorniamo subito dopo insieme. Mi raccomando, accomodatevi, sorridete, si sta insieme e la nostra pancia è felice e noi ancora di più con lei. A tra poco.
La bufala in tavola.
Capire tu non puoi, tu chiamale se vuoi emozioni,
tu siamo seduti a tavola con la nostra pancia a capotavola, e poi a fianco abbiamo messo a destra Gabriele Prinzi, a sinistra Livia Emma. Stiamo parlando di lei. La pancia è emozionale, ci sono delle emozioni che le fanno bene, ci sono delle emozioni che la bloccano, lo sappiamo bene quando ci capita di mangiare, quando la testa e il cuore sono affollati di pensieri, di preoccupazioni, non digeriamo nulla, la pancia si gonfia, borbotta, duole. Ma la pancia è anche intelligente, dottor Prinzi.
Assolutamente sì.
Per via di quel secondo cervello dell'intestino di cui parliamo sempre, mi piace pensare che i nostri due cervelli chiacchierano tra di loro.
Mm-hmm. Questi due cervelli, se vogliamo, sono due tubi che quando cresciamo nella pancia di mamma crescono quasi contemporaneamente, sono gemelli, e sebbene poi separati nel corpo quando cresciamo, però non smettono mai di comunicare durante la vita, tanto che oramai è luogo comune parlare dei due cervelli. Ma perché questi due cervelli e la connessione con le emozioni? È chiaro che ogni volta che c'è un pensiero, quel pensiero è motivante o demotivante, bello o brutto, a seconda dell'emozione che lo accompagna, un po' come un'email con un allegato. E in particolare dobbiamo pensare che le emozioni sono capaci di generare impulsi elettrici ed essere generati da impulsi elettrici. Quindi questa emozionalità e questa intelligenza della pancia è sempre comunque da vedere in tandem con l'altro cervello, che noi chiamiamo il primo cervello, che è quello che ci fa essere presenti nel qui ed ora. Ecco perché poco fa parlavo che la presenza a tavola e la compagnia a tavola sono importanti. A questo si è aggiunto, tu l'hai citato parlando sia di me che di Livia, si è aggiunto col microbiota, questo chiamiamolo tessuto che ci ricopre all'interno e all'esterno, il quale comunica sia con il primo che con il secondo cervello ed è responsabile delle nostre emozioni. Per esempio anche le emozioni più tristi sembrano essere legate a uno squilibrio di questo tessuto, di questo macro tessuto fatto di microrganismi che ci ricopre dentro e fuori.
Infatti noi le emozioni le sentiamo nella pancia, pensiamo, no? La paura degli esami e anche i modi di dire raccontano le emozioni e l'intelligenza della nostra pancia.
Mm-hmm. Sì, perché poi le emozioni le sentiamo nella pancia. Nell'antichità si diceva che fosse il fegato la sede delle emozioni, mentre per esempio in medicina cinese il fegato è per esempio sede di alcune emozioni negative come la rimuginazione. Ma ascoltare le farfalle nella pancia penso che sia una cosa che abbiamo sentito tutti da quando eravamo piccoli, no? Sentire la pancia, ovvero avere un peso sulla pancia come riferimento a dopo un momento di lavoro. E questo è importante, è quello che noi lanciamo come messaggio, è proprio di risintonizzarsi con i messaggi della pancia, sia per la sua intelligenza, sia per le sue emozioni, per sfruttarle come guida.
Eh certo, perché se noi le interpretiamo, le conosciamo, abbiamo una relazione sempre più stretta con la nostra pancia e riusciamo ad assecondare i suoi bisogni, capiamo quello di cui ha bisogno. Perché noi tante volte sappiamo quello che andrebbe fatto, ma continuiamo a fare le stesse cose, no? Lo chiedo alla dottoressa Emma, noi tutti sappiamo che cosa ci farebbe bene, però gioco forza uno è un po' pigro, magari a fare delle aggiustamenti al proprio stile alimentare, a sperimentare magari abbinamenti nuovi, a inserire nuovi nutrienti. Dottoressa, lei che si confronta quotidianamente con persone che insomma fanno un po' una sorta di braccio di ferro con la dieta.
Purtroppo è vero, siamo molto abitudinari e mentre io ricordo a casa mia i miei genitori comunque tutti i giorni presentavano piatti diversi, pranzo e cena, c'era quello e o quello niente, non è che c'era possibilità di scelta.
Sì, noi siamo cresciuti con in quella fase,
esatto,
vero? O mangi la minestra o salti la finestra.
Esatto, non è che c'era possibilità, non avevi fame, non ti piaceva, perfetto, poi rimanevi a tavola comunque finché tutti non avevano finito, tra l'altro, altra cosa di buona educazione, e niente, è così. Adesso invece siamo un pochino per il troppo lavoro, un pochino per lo stress, un pochino perché non abbiamo forse anche voglia, perché in realtà con un po' di organizzazione si potrebbe comunque pensare a delle cose un pochino più sfiziose. Io vedo anche i carrelli delle persone che vanno a fare la spesa e il tripudio dei piatti pronti, che per carità a volte un piatto surgelato ti può anche salvare una sera che arrivi tardi, ma cerchiamo magari un surgelato semplice che piuttosto arricchiamo noi,
certo.
Perché tra un piatto pronto elaborato è meglio invece un qualcosa magari di semplice condito con dei grassi buoni e magari personalizzato con che potrebbe essere con del formaggio, magari con altre cose che possono renderlo comunque sfizioso senza dover per forza mangiare la verdura scondita, perché poi a volte mi arrivano i pazienti: dottoressa, però non voglio bistecca ai ferri e insalata scondita, perché hanno il terrore a volte anche di affidarsi a qualcuno di valido, perché magari pensano che la dieta voglia dire per forza ristrettezza, sofferenza, invece non è così.
Ma lei, dottoressa, deve fare così. Lei dice: ma senta la Nico alla bufala in tavola, perché noi alla bufala in tavola abbiamo, no, la nostra filosofia è mangia bene, goditi il piacere del cibo, delle belle tavolate, del piacere anche di prepararti qualche cosa di sfizioso, aggiornati, guarda che cosa c'è sul mercato, la natura sa sempre darci le cose giuste al momento giusto, combina, sperimenta e stai bene. bene. Nessun alimento è miracoloso, nessun alimento è da mettere, no, da cacciare sul banco degli imputati. Dottoressa, noi ritorniamo alla nostra pancia. I gusti della nostra pancia un po' li conosciamo, sappiamo che gli piacciono le emozioni belle, insomma, non gli piace, certo, la rabbia, i pensieri neri ricorrenti, ma sappiamo che dobbiamo anche aiutarla per stare bene a soddisfare i gusti del nostro microbiota. Ne abbiamo parlato tante volte e teniamolo in grande considerazione, perché lui ha un po' in pugno la nostra salute.
E certo, poi pensare che numericamente è anche più numeroso rispetto al numero delle nostre cellule, non possiamo che non tenerne conto. E lui si nutre banalmente di fibra che noi possiamo trovare prevalentemente in frutta e verdura, perché è quella da cui lui poi può produrre tante belle sostanze come vitamine, produce sali minerali, produce sostanze come alcuni acidi tipo l'acido butirrico, che ha anche un effetto antinfiammatorio nel nostro intestino, produce l'acido lattico che mette basso il pH ed evita tra l'altro la proliferazione dei batteri, diciamo, cattivi, e quindi producono una serie di sostanze che hanno addirittura azione simile alla serotonina, cioè producono, adesso c'è questo nuovo termine, metabolomica, che sarebbe tutte quelle sostanze che il microbiota è in grado di produrre, che si stanno studiando per gli effetti che hanno su di noi, sul nostro stato di salute, ma anche sul nostro benessere emotivo, emozionale. E quindi ben venga, perché ovviamente quello più cattivi, diciamo, i microbi più cattivi invece producono sostanze che ci possono rendere depressi, tristi, ansiosi addirittura.
Quindi è un laboratorio. Dottoressa,
esatto,
possiamo, ecco.
Abbiamo un laboratorio oltre al nostro, tutte le nostre reazioni metaboliche che già le nostre cellule sono in grado di fare. Assolutamente sì.
Ma allora, il rifornimento di questo laboratorio, di che cosa è fatto? Noi tante volte abbiamo detto al nostro microbiota, parliamo del microbiota intestinale, piace una dieta varia. Una dieta, non dobbiamo mangiare sempre le stesse cose, ci vuole un po' di fantasia, come lei diceva, no? Cioè, anche quando andiamo a fare la spesa, abbiniamo, mescoliamo. Dottoressa, ho capito bene?
Certo, non solo, ma oltre al fatto di mescolare, magari anche per chi lavora, perché io sono la prima, comunque lavorando tutti i giorni è difficile a volte, diciamo, trovare tutta quella varietà, perché magari si è costretto ad andare al supermercato, però il sabato magari mi dedico quell'oretta ad andare al mercato, a farmi il giro magari anche dei contadini che hanno anche a volte le erbe spontanee, perché no? Oppure andiamole a raccogliere per poterle magari preparare a casa. Può essere anche un modo di svago, il fatto che prima si va all'aria aperta, che anche quello ci fa bene, si raccoglie le erbe e poi si va a casa magari a prepararle, a cucinarle.
Se dovessimo fare un regalo proprio al nostro microbiota, che cosa gli offriamo?
Sicuramente le verdure di stagione, anche la frutta, per carità, può essere un buon supporto, e poi ricominciamo a utilizzare gli aromi e le spezie, ce lo siamo scordati, anche il fatto comunque di poter insaporire, tra l'altro si usa anche molto meno sale, perché comunque ce lo stanno dicendo anche in tutte le salse che a volte esageriamo anche con i sapori, perché magari il cibo di adesso è anche meno gustoso, possiamo anche dirlo, perché anche le colture intensive fanno, quindi le piccole realtà, le piccole coltivazioni insaporiamo con i gusti, oltre al pepe, il peperoncino, quelle che possono essere le spezie, ma abbiamo anche tutta la varietà di aromi. Noi davvero abbiamo decine e decine, oltre al rosmarino, al basilico, può essere quello che è il timo, può essere quelle piccole, il coriandolo, quelle piccole cose che possono davvero dare sapore ai cibi ed esaltarli senza bisogno di dover adottare delle altre, diciamo, modalità, ecco, e quindi molto più gustoso.
Molto più gustoso. Dottor Prinzi, la pancia è armonica, mi spiego meglio, insomma sembra progettata per adattarsi e seguire dei cicli, tanto che, dottor Prinzi, noi sappiamo che in alcune stagioni, e in questo in modo particolare, a volte la nostra pancia rimane un pochino indietro, sembra che faccia un po' fatica, tanto che si ripresentano dei piccoli e fastidiosi disturbi, si risvegliano a primavera.
Intanto è corretto quello che sta dicendo Nicoletta, ora non ricordo se 2 o 3 anni fa il premio Nobel fu assegnato a 3 scienziati che avevano dimostrato il fatto che tutte le nostre attività metaboliche seguono dei cicli giornalieri, ovvero sono più attive o meno attive in una certa parte della giornata, e la stessa cosa la potremmo dire, no, della nostra pancia, ovvero del nostro apparato digestivo. perché quando eravamo animali, diciamo, mettiamola così, è chiaro che non esistendo la luce artificiale, la giornata era orientata dalla presenza del sole o dall'assenza
certo.
del sole, determinando quindi la fase di attività rispetto alla fase del riposo. E più o meno tutti abbiamo studiato che la sera è la parte della giornata con una maggiore difficoltà alla digestione, perché è il momento in cui gli organi dovrebbero riposare. Ma così come ci sono dei cicli giornalieri, è vero che ci sono dei cicli stagionali e patologie, un po' come il cambiamento dell'umore piuttosto che la gastrite, che sembrano riattivarsi in due o tre momenti specifici dell'anno, che sono i passaggi del solstizio e degli equinozi. In particolare, prima di passare poi alla gastrite e al reflusso, pensavo, sempre riferendosi al sole, come c'è un ormone, un pro-ormone, che noi produciamo soltanto esponendoci al sole, e ci esponiamo a una certa qualità di sole solo dall'inizio della primavera fino all'inizio dell'autunno. Questa è la vitamina D.
E di cui si è parlato molto, c'è una bellissima letteratura, è una vitamina meravigliosa, che proprio è una vitamina non è, ecco, la chiamiamo vitamina, in realtà sì. Non è vitamina.
E in effetti a volte vediamo i pazienti balzare dalla sedia quando spieghiamo che è dal colesterolo che viene prodotta la vitamina D.
È perché abbiamo un'idea così negativa del povero colesterolo, ma adesso negli ultimi anni ci stiamo abituando e abbiamo capito che, insomma, tutto quello che c'è ha una sua funzione. Il colesterolo lo produciamo anche noi, abbiamo parlato del buono, del cattivo, tra l'altro una bellissima ricerca che abbiamo commentato ha sottolineato che il colesterolo buono non è solo buono perché così immediatamente lo distinguiamo dal cattivo, ma è buono perché ha proprio un'azione antinfiammatoria, dottore, come lei ricordava.
Assolutamente. Rispetto agli studi di più di 60 anni fa che collegavano le malattie cardiovascolari e l'ictus all'eccesso di grassi, la letteratura negli ultimi anni su questo, sia l'OMS che l'Associazione Americana dei Cardiologi sono a favore, hanno spostato il peso della causa sugli zuccheri raffinati e invece hanno riabilitato i grassi, in particolare l'acido oleico, l'acido butirrico, come diceva la collega Lidia Emma.
Vedi?
Sono delle sostanze con un'azione riconosciuta a livello scientifico antinfiammatorio, quindi
dai,
anche un certo
la riscossa
tipo di
dei grassi mi piace,
la riscossa
burro. Dei grassi, tante S per me, ma lo ripeto anche la riscossa dei grassi va meglio, forse, non lo so. Peter mi guarda, ma ho capito che non va, ma io ho capito anche che devo fare una pausa, ma ritorniamo subito dopo insieme con questa bella coppia per parlare della nostra pancia.
La bufala in tavola.
Pancia Mon Amour, parla di quello che vuoi, io ti ascolto. Dottor Prinzi, ci siamo lasciati nel bello, nel punto alla riscossa dei grassi, ma io vorrei tornare alla nostra pancia che in primavera, insomma, fa un po' fatica, come l'hai anticipato, ci sono delle stagioni, oltre che i momenti della giornata, in cui, insomma, deve un po' riprendere il passo e tornano dei problemi. Chi dice primavera spesso pensa purtroppo alla gastrite e al reflusso, e sono un po' come le rondini, no? Tornano in primavera o li avvertiamo di più. Che cosa possiamo fare? In questo modo la nostra pancia che cosa ci dice?
Intanto c'è una informazione interessante, te la passo velocissimamente. Tutti sappiamo che in primavera arrivano i pollini, no?
Cioè sì.
La presenza di pollini nell'aria è possibile. Allora, una delle manifestazioni, una delle cause della gastrite o del reflusso potrebbe essere proprio quelle allergie stagionali che magari abbiamo un po' tutti, tanto che con la produzione di una sostanza che si chiama istamina,
sì.
Tanto che i primi gastroprotettori, la vecchia ranitidina, la vecchia cimetidina, erano degli antistaminici e quindi lavoravano riducendo la produzione di acido stimolata dall'istamina. Quindi a volte magari è proprio la stagionalità del pianeta, queste nostre piccole debolezze che ci possono permettere di capire che il problema non è un problema cronico di tutto l'anno, ma è solo di quel momento. E in quel momento ascoltare la propria pancia ti aiuta a comprendere e a superarla questa questo piccolo fiorire di pollini stagionali.
Esatto. Dottoressa Emma, ci sono dei cibi, lo sappiamo bene, che favoriscono questo problema? Pensiamo, ci sono i cibi, la menta, noi che tutte e due siamo di Torino, no?
Esatto,
dica anche lei, la menta. Ecco, e non solo il cioccolato, di cui lei parlava prima, perché in qualche modo ci conforta, ma ci sono anche degli alimenti, dei cibi, delle sostanze contenute in questi alimenti che leniscono un po' il problema. Guardiamo l'altra faccia della medaglia.
Certo, normalmente i sintomi legati al reflusso, oltre a essere legati ad alcuni alimenti che appunto conosciamo tutti, che sono quelli che hai giustamente citato, in realtà alcuni studi, alcune ricerche hanno anche dimostrato che spesso è l'eccesso di carboidrati che può favorire il reflusso. Quindi banalmente ridurre un pochino i carboidrati, che noi, specie adesso durante questo lockdown, è stato un fiorire, diciamo, di tutto quello che è pane, pasta, pizza, quindi ridurre un pochino questi alimenti, aumentare le verdure, che ci saziano anche di due varietà di verdure, quindi torniamo al discorso della stagionalità, del fatto di variare, e quindi questo può aiutare a ridurre quelle che sono la sintomatologia, sempre usando ovviamente i grassi buoni. E quindi anche magari concludere con il frutto, magari se può dar fastidio, perché poi c'è anche chi fermenta, magari metterlo fuori pasto, insomma, piccole cose che possono aiutare, ma spesso è proprio l'eccesso di carboidrati che agisce in modo abbastanza invasivo.
Il professor Vaira, ordinario di medicina interna all'Università di Bologna, che è spesso nostro ospite, quando parliamo di reflusso, di acidità, di bruciore, ci raccomanda di bere almeno 1,5-2 litri di acqua a piccoli sorsi, come quando noi versiamo l'acqua per innaffiare, no, le nostre piantine di basilico, a proposito di aromi, dottoressa, ecco, in modo che anche una giusta idratazione può lenire il problema. Tanto che molti dei nostri ascoltatori la chiamano la cura dell'acqua del professor Vaira, che salutiamo perché so che ci ascolta spesso. Allora, io verrei, allora, dopo tutta questa chiacchierata, a quello che voi ci avete regalato e avete chiamato pentalogo, per riassumere un po' i concetti chiave di questa nostra chiacchierata.
Mm-hmm.
Partiamo come un ping pong. Chi parte? Il dottor Prinzi o la dottoressa Emma?
Dottor Prinzi.
Dai, avanti Prinzi.
Allora, il primo punto del pentalogo sono le emozioni positive. In particolare mi devo dare il permesso non solo di godere del cibo, ma soprattutto di poterlo consumare in un ambiente sereno, in buona compagnia, possibilmente senza fretta, sarebbe perfetto anche in silenzio, per poter ascoltare quello che ricevo come emozioni e quanto l'intelligenza della mia pancia mi trasmette.
Dottoressa Emma.
Direi assolutamente abbassa la monotonia, quindi cerchiamo di variare anche due qualità di verdure, usiamo gli aromi, usiamo le spezie, soprattutto le fibre, che sono quelle che ci danno sazietà e che sono da nutrimento per il nostro microbiota, a cui vogliamo tanto bene, che poi può produrre tante sostanze buone anche per noi, quindi noi nutriamo lui e lui in conseguenza nutre noi.
E la palla torna al dottor Prinzi e siamo al punto 3 del nostro pentalogo.
La pancia è sana quando scegli cibo sano, quindi fare una particolare attenzione alla stagionalità, ai prodotti a chilometro zero, evitare il più possibile i cibi industriali, perché se nostra nonna venisse a fare spesa con noi, probabilmente non riconoscerebbe la stragrande maggioranza degli articoli che si trovano nella maggior parte dei supermercati.
Dottoressa Emma, dopo la nonna torniamo a lei.
In realtà ricordiamo anche la nonna, perché ricordiamoci di divertirci in cucina, come faceva la nostra nonna, il fatto comunque di cucinare, quindi coinvolgiamo anche i nostri familiari, i nostri figli nel preparare cose diverse, magari il sabato e domenica che c'è un pochino più tempo, prepariamoci qualcosa che poi possiamo anche consumare in settimana, quindi assolutamente una cosa
Famiglia. Insomma, portiamoci avanti e chiudiamo il pentalogo, dottor Prinzi.
Sì, l'ultimo è ascoltare i messaggi della pancia, connettersi all'intelligenza e all'emozionalità della pancia e dei due cervelli, imparare a comprenderlo per avere le informazioni che ci mantengono in salute.
Allora, io vi ringrazio, dottor Prinzi, dottoressa Emma, per gli ascoltatori della Bufala in Tavola. Avete preparato questo pentalogo, ma avete scritto a quattro mani un libro molto interessante, si intitola Ascolta la tua pancia, Mind Edition, in cui, oltre a tanti capitoli molto interessanti, avete anche scritto il manifesto della pancia. Quindi qua il pentalogo alla bufala in tavola, il manifesto invece nel libro che io vi suggerisco di leggere. Si intitola Ascolta la tua pancia, Mind Edizioni. Grazie a questa meravigliosa coppia. Dottoressa, mi saluti Torino.
Senz'altro, grazie Nicoletta, grazie a tutti gli ascoltatori.
Buona domenica, buonissima domenica. Beh, sì, il pentalogo.